Museo del Merletto. Schiuma di mare. Di Luigi Dal Cin. Legge Adriano Braidotti. Ero sul ponte del vaporetto per l'isola di Burano e prendevo appunti sul mio solito taccuino. Il vento mi accarezzava il viso, mentre la barca solcava veloce le acque, sollevando spruzzi di schiuma di mare che brillavano al sole. Ero partito da Venezia per visitare a Burano il Museo del Merletto e scrivere un racconto ambientato proprio lì, al museo. Intanto prendevo appunti. Guardai la laguna, era stupenda quella mattina, come sempre. «E pensare», mi dissi, «che ora sto raggiungendo l'isola di Burano, partendo da Venezia. Sto solcando la rotta esattamente inversa rispetto a quella percorsa dai primi abitanti di questa laguna. Gli antichi popoli che vennero ad abitare la laguna, infatti, costruirono le loro palafitte prima su queste piccole isole lontane e solo in seguito partirono da lì per fondare Venezia. Strano, invece, come si pensi che gli abitanti delle isole provenissero da Venezia. È vero il contrario. Gli abitanti di Venezia provenivano dalle isole, dove si erano rifugiati per sfuggire ai terribili saccheggi che i barbari compivano sulla terraferma». Stavo prendendo i miei appunti quando udii la voce di una bambina.
«Voglio sapere tutto!»
diceva lamentandosi. «Ma dai, Fosca! Ora siamo in movimento! C'è il rumore dei motori! Leggerò quando arriveremo al museo!»
«No!»
protestava Fosca con le braccia incrociate, mentre batteva un piede sul ponte del vaporetto.
«Voglio sapere tutto adesso!»
«Tesoro, ma da dov'è che ti viene tutta questa passione per il merletto, eh? Non puoi aspettare che arriviamo?»
«Non ce la faccio! Ti prego, mamma!»
disse la bambina fissando la schiuma del mare sollevata dal vaporetto. E mentre la mamma apriva la guida, Fosca mi sorrise.
«Prendi appunti adesso, mi raccomando!»
mi sussurrò. Poi ritornò a fissare la schiuma del mare, come se la stesse chiamando. «Allora, tesoro!» disse la mamma, cercando di sovrastare con la voce il rumore dei motori. «Qui dice che molto tempo fa, nel 1400, il merletto era un'attività che svolgevano le dame nobili di Venezia. Nonostante allora fosse negato alle donne il diritto allo studio e alla lettura, le nobili di Venezia vivevano però in un ambiente molto bello e stimolante. Le decorazioni degli archi alle finestre, i marmi colorati, gli stucchi dorati, gli arredi raffinati avevano sicuramente accresciuto la loro sensibilità artistica, che non poteva avere altro sfogo se non nel ricamo, considerato allora l'occupazione femminile per eccellenza. Ma la particolarità era che le dame veneziane utilizzavano ago e filo senza il supporto di una tela, il cosiddetto punto in aria, con cui eseguivano disegni geometrici, fiori, animali, spirali e intrecci. Non ci volle molto perché il punto in aria veneziano diventasse famoso in tutta Europa. Vista la forte richiesta, si cominciò ad organizzare il lavoro nelle case, negli orfanotrofi, nei conventi, negli ospizi e nelle isole della laguna. Il merletto, infatti, era diventato una moda tra i potenti di quel periodo ed era sempre più richiesto e ben pagato. Erano fatti di merletto i vistosi polsi e i colletti delle camicie dei nobili, i loro fazzoletti, le sopravvesti e i mantelli, le lenzuola e i cuscini. Col passare degli anni il merletto di Burano diventò il più richiesto. Opera d'arte rara e preziosa, entrò a far parte del corredo di re e regine. Alcune merlettaie di Burano si trasferirono addirittura in Francia per insegnare la loro arte alle colleghe francesi. Il giorno della sua incoronazione, re Luigi XIV indossò un collare di merletto, opera delle merlettaie di Burano, che avevano impiegato 2 anni per terminarlo. Il merletto di Burano era sempre più famoso, ma la fine della Repubblica di Venezia, nel 1797, segnò l'inizio di una lenta crisi e il numero delle merlettaie iniziò a diminuire. Ma ecco un altro colpo di scena. Nel 1872, grazie all'interessamento della contessa Adriana Marcello, si decise di ridare vita all'antica tradizione del merletto di Burano, con lo scopo principale di combattere la povertà degli abitanti dell'isola. Venne quindi chiesto ad un'anziana merlettaia di nome Vincenza Memo, soprannominata Cencia Scarpariola, rimasta l'ultima a conoscere tutti i segreti dell'arte, di tramandarli alla maestra elementare Anna Bellorio d'Este, che a sua volta li passò alle figlie e ad un gruppo di ragazze. Fu così che presso l'antico palazzo del Podestà nacque la scuola del merletto di Burano, che grazie agli acquisti della contessa Marcello e di una serie di nobili sue amiche fece nuovamente rifiorire il lavoro. Alla morte della contessa Marcello, la produzione della scuola continuò a crescere fin dopo la Prima Guerra Mondiale, ma poi cominciò a calare. La scuola del merletto fu chiusa definitivamente nel 1970. La produzione continuò privatamente, ma la lunga lavorazione dei pezzi più pregiati, qui dice che per creare una grande tovaglia fittamente ricamata serve il lavoro di 10 merlettaie per 3 anni, rendono quest'arte oggi, in un mondo così veloce, ancora più difficile. Ma ecco, tesoro, siamo arrivati a Burano. Per tutto il tempo, Fosca aveva ascoltato in silenzio le parole della mamma, continuando a fissare la schiuma del mare. La salutai con la mano mentre scendevamo dal vaporetto. Lei mi sorrise ancora. Poi ci disperdemmo tutti per le calli, tra rii e stupende case dai colori accesi. Ma fu al Museo del Merletto che mi accadde il fatto più incredibile. La luce del sole che entrava dalla finestra illuminò un merletto di un biancore abbagliante. Io mi stropicciai gli occhi e subito dopo vidi una ragazzina vestita di abiti antichi che, seduta su un banco di legno della scuola del merletto di Burano, stava lavorando. Mi sorrideva con lo stesso sorriso di Fosca mentre muoveva veloce l'ago. «Ma tu chi sei?» le chiesi confuso.
«Sono una merlettaia e lavoro alla scuola del merletto di Burano».
«È impossibile!» esclamai. «La scuola è stata chiusa più di 40 anni fa!»
«Qui a scuola si lavora per 6 ore al giorno d'inverno»,
disse la ragazza.
«E 7 ore in estate. Io ho 12 anni e ho appena cominciato. La scuola mi offre una paga giornaliera che ci basta per vivere, io e la mia famiglia. E poi qui a scuola c'è caldo anche d'inverno, perché ognuna di noi al mattino porta con sé un ceppo, così da far rimanere il camino acceso durante l'arco dell'intera giornata. L'istruzione qui è molto seria. Ci vuole grande disciplina per far bene questo lavoro. Ma poi è stupendo sentire la bellezza che si forma tra le tue dita danzanti».
Rimasi incantato ad ammirare il movimento delle sue dita.
«Ma tu la conosci la leggenda?»
mi chiese distogliendomi dall'incanto. «Quale leggenda?» chiesi.
«Ma dai, la leggenda!»
sorrise ancora la ragazza mentre muoveva veloce l'ago.
«Tanto tempo fa, un pescatore era promesso sposo di una ragazza di Burano. Durante un viaggio in mare verso Oriente, fu tentato dal canto delle sirene, che gli promettevano felicità se non fosse più tornato a casa. L'uomo riuscì a resistere ai loro incanti, pronunciando il nome della sua fidanzata. Alla fine, la regina delle sirene, rimasta affascinata dalla sua fedeltà, gli fece un dono. Colpì con la sua coda magica il fianco della nave e con la schiuma formò il velo nuziale per la sua futura sposa. Arrivato il giorno delle nozze, La ragazza fu ammirata da tutte le giovani di Burano, che da allora cominciarono ad imitarne il velo utilizzando ago e filo, con la speranza così di creare un merletto ancora più bello per il proprio abito da sposa.
Mi stropicciai nuovamente gli occhi. Col mio grande stupore, la ragazza era scomparsa. «Signor custode!» cominciai a chiamare. «Signor custode, mi scusi, ma su quel banco, fino a un attimo fa, c'era una ragazza che lavorava a un merletto!»
«È impossibile!» disse il custode. «Su quel banco ogni mattina si siedono delle merlettaie, ma non ci sono più ragazze, solo signore anziane. Lo so, è un vero peccato pensare che quest'arte preziosa si perderà con loro, ma credo che la sua immaginazione le stia giocando uno scherzo.»
«Ma no, mi creda!» dissi. «Non è possibile che mi sia immaginato tutto. L'ho sentita parlare, mi ha detto...» La ricetrasmittente del custode stava ronzando.
«Mi scusi», disse. «Devo lasciarla. Mi stanno chiamando dal piano terra. C'è bisogno di me.»
In quel preciso momento mi sentii tirare per la giacca. Guardai verso il basso. Era fosca.
«Quella ragazza»,
mi disse.
«Io l'ho vista!»
E mi indicò la sedia. Rimasi di stucco. Sulla stessa sedia su cui avevo visto seduta la ragazza, ora c'era un'anziana signora che lavorava lo stesso merletto bianchissimo. Le sue dita antiche danzavano con gli stessi movimenti e la stessa agilità di quelle della ragazza, e il ditale sembrava una scarpetta da ballerina con la punta rinforzata. Alzò lo sguardo e mi sorrise con una dolcezza infinita.
«Vedi, questa è arte»,
mi disse.
«Perché con la danza delle mie dita creo la bellezza dal nulla?»
Quell'anziana signora stava compiendo lo stesso gesto creatore di Dio.